verso 8 in poi, secondo Samuele, versetto 8 in poi, questi sono i nomi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide: Yosher, Bashesheber, il Techemonita, capo dei principali ufficiali. Egli fu chiamato Adino, il Senita, perché aveva ucciso 800 uomini in una sola volta. Dopo di lui veniva Eleazar, figlio di Dodo, figlio di Noi, uno dei tre valorosi guerrieri che erano con Davide quando sfidarono i Filistei radunati per combattere, mentre gli Israeliti si erano ritirati. Egli si levò e colpì i Filistei finché la sua mano esausta rimase attaccata alla spada. In quel giorno l'Eterno operò una grande vittoria e il popolo ritornò dietro a lui solo per fare bottino. Dopo di lui veniva Shamma. Ognuno dica Shamma. Dopo di lui veniva Shamma, figlio di Aghè, lo Aranita. I Filistei si erano radunati in massa in un luogo dove c'era un campo pieno di lenticchie. Ognuno dica lenticchie. E il popolo era fuggito davanti ai Filistei. Ma Shamma, si piantò in mezzo al campo e lo difese e fece una strage dei Filistei. Così l'Eterno operò una grande vittoria. Ognuno dica giù le mani dalle mie lenticchie.
Giù le mani dalle mie lenticchie.
Giù le mani dalle mie lenticchie. Tenete il segno su un attimo su Seconda Samuele, ci arriviamo di nuovo in un istante.
Al centro?
E andate in Seconda Giovanni.
Daniela, il tuo me lo porto pure.
Secondo Giovanni al solo capitolo. E il versetto 8, mi piace molto la traduzione che ci è data dalla Nuova Diodati, non so la CEI, Romania. Sì, quasi la stessa cosa.
Fate attenzione a voi stessi perché non abbiate paura.
Nella nuova Diodati dice così: fate attenzione. Seconda Giovanni, un po' prima dell'Apocalisse, capitolo 1, versetto 8. Fate attenzione a non perdere il frutto delle cose compiute, ma fate in modo di riceverne una piena ricompensa. Com'è nella Tobba?
Fate attenzione a voi stessi per non rovinare quello che abbiamo costruito e per ricevere una ricompensa piena.
Fate attenzione a voi stessi
per non rovinare quello che
per non rovinare ciò che abbiamo costruito e per ricevere una ricompensa piena. Abbiamo costruito in questi 9 mesi, sì?
Sì.
Sì o no?
Sì.
Abbiamo avuto un frutto in questi 9 mesi, sì?
Sì.
C'è qualcuno che ha un po' di lenticchie in mano dopo questi 9 mesi? Le lenticchie rappresentano abbondanza nella cultura di Israele. Nella cultura ebraica le lenticchie rappresentano abbondanza, significano prosperità. La nostra cultura delle lenticchie viene proprio dal Medio Oriente, no? Per questo si fanno le lenticchie a Natale, eccetera, eccetera. Però il nostro accapotare, il nostro è semplicemente una cosa superstiziosa, ok? È una tradizione che ha a che fare molto con la superstizione. A quel tempo, nel tempo in cui... No, andava bene prima, non ti... quel tempo un campo di lenticchie rappresentava veramente l'abbondanza e rappresentava veramente la benedizione. E dice in 2 Samuele al capitolo 23 che è arrivato a un certo punto, capitolo 23, il versetto 11, che Sciamma si piantò in mezzo a un campo di lenticchie. Importante, hai dovuto mettere in discussione delle cose che per te erano certe, delle cose che per te erano ormai il pane quotidiano e che quindi mai avresti pensato di eliminare dalla tua vita o quantomeno di metterle in discussione. Ma Dio ha parlato alla tua vita, lo Spirito Santo ha operato dentro di te e ascoltate, non potete fare più finta che ciò che Dio ha fatto nella vostra vita non sia vero. Non potete più vivere come se non abbiate ascoltato, come se non abbiate ricevuto, come se non abbiate capito. Non potete più andare avanti con lo stesso stile di vita come se semplicemente avete partecipato a qualche riunione. No, Dio ha parlato al vostro cuore. Non sto parlando soltanto di quando io sono venuto, ci sono stati altri predicatori, altri insegnanti che vi hanno parlato da parte di Dio e in un modo o in un altro sta per chiudersi una stagione e sta per aprirsi un'altra stagione nella vostra vita. E dovete fare i conti e decidere cosa fare con questo campo di lenticchie. Perché arriverà il momento in cui verranno i filistei e cercheranno di occuparlo. E se glielo lasci fare, l'anno prossimo ti troverai al punto di partenza. Ma se ti pianti in mezzo al campo di lenticchie e lo difendi con tutte le tue forze, l'anno prossimo tu andrai avanti per una nuova conquista. Amen. Alleluia. Molti credenti conquistano territorio, hanno del frutto straordinario e poi arriva un momento di stanchezza dove perdono il frutto o lasciano che i filistei occupino il campo di lenticchie e si ritrovano poi a rifare la stessa identica cosa, a rifare la stessa strada, a prendere gli stessi impegni e puntualmente i filistei ritornano e rioccupano il campo e puntualmente si perde il frutto, si perde il lavoro che è stato fatto. Abbiamo sudato in questi mesi. Abbiamo dato le nostre offerte, abbiamo dato il nostro tempo, avete dato le vostre offerte, abbiamo dato le nostre energie, ci siamo impegnati, potevamo essere in un locale, in una discoteca, in un cinema, in un ristorante, con i nostri amici, c'è la finale di Champions League, ma chi ci porta a noi qui? Io sono pazzo a stare qui con voi. Voi volete i pazzi, ma io voglio la Champions League stasera, la finale. Ma se siamo qui e rinunciamo anche alle cose che possono farci piacere, diciamoci la verità stasera, c'è un motivo molto più alto di un pallone che entra in una rete. C'è un motivo che è ben più nobile di una pizza o di un film o di una gita in un lago, che per carità... Dobbiamo fare queste cose, dobbiamo riposarci, dobbiamo prenderci il nostro tempo, non è questo il problema, ma la nostra vita è fatta di priorità, stiamo lavorando per determinate cose, ci stiamo affaticando, ci stiamo impegnando, stiamo spendendo, ci stiamo credendo. E non possiamo permettere ai filistei di occupare il nostro campo di lenticchie, perché è quello che Dio ci ha dato. Dio non ha soltanto preparato per noi un vassoio di lenticchie, Dio ha preparato per noi un campo di lenticchie. Dio non vuole farci vivere nella come si dice? Nella provvidenza. Dio vuole farci vivere nell'abbondanza. Non sembrate convinti, lo ripeto. Dio non vuole farci vivere nella provvidenza. Ma ci arrivavamo a fine mesi, meno male, grazie al Signore. Dio non vuole farci vivere nella provvidenza, Dio vuole farci vivere nell'abbondanza, dove tu arrivi a fine mese e dici grazie a Dio per me, grazie a Dio per altri.
Amen.
Questo è il concetto del Egli fa traboccare la mia coppa, lui non vuole riempire la tua coppa, lui la vuole fare traboccare. Dillo alla persona accanto a te: Dio ti vuole traboccante. Dio ti vuole traboccante, non pieno, traboccante. Alleluia. Non c'è una scodella di lenticchie preparata per te, c'è un campo di lenticchie preparato per te. E non importa chi vuole venire a prenderselo, a rubarselo, tu ti pianterai in mezzo nel nome di Gesù.
Amen.
Non perdere il frutto della tua fatica, perché sarebbe un disastro, sarebbe un peccato, perché non ha senso spendere tempo, spendere denaro ed energie e spendere tutto quello che abbiamo dentro per farci poi rubare dal nemico tutto quello che noi facciamo. Israele si trovava in questa situazione un tempo. Se noi andiamo a leggere nel libro dei Giudici al capitolo 6, è scritto che Israele si nascondeva nelle caverne, nelle spelonche, perché c'erano i madianiti che di tanto in tanto facevano qualche razzia. È arrivato il momento del raccolto, i madianiti venivano, prendevano il raccolto e accoppavano gli israeliti. E un giorno c'era un uomo che era il più piccolo della sua famiglia, la sua famiglia era più piccola della sua tribù e la sua tribù era la più piccola di tutte le 12 tribù. Si chiamava Gedeone ed era il signor ultimo. E un giorno Dio gli apparse mentre lui, per paura dei madianiti, stava battendo il grano di nascosto dentro una spelonca. Pensate che grande uomo di Dio. Un uomo che di nascosto stava battendo il grano dentro una spelonca per paura dei madianiti. Pensate che tipo di uomo era. Il più piccolo della sua famiglia era la più piccola e la più povera della tribù, la sua tribù era la più piccola di tutte le tribù, cioè nessuno era più ultimo di Gedeone. Ma Dio si rivolge agli ultimi per fare cose straordinarie. Dio chiama gli ultimi per renderli i primi. Appare Gedeone e gli dice: l'Eterno è con te, uomo forte e valoroso. E Gedeone vuole amen. Gedeone guarda quest'angelo e dice: ma sta parlando con mia? Stai parlando con me? Vedete il senso dell'umorismo di Dio? Quando Dio va da Abramo e gli dice: da te usciranno re e usciranno nazioni. Ma la moglie è sterile ed è pure in menopausa. Non solo sterile, eppure in menopausa, quindi ci vogliono due miracoli, non uno. Ma la cosa più incredibile, sapete qual è? È che Dio ha suscitato da un uomo il popolo più numeroso che esisteva attraverso tre donne sterili. Sara, la moglie di Abramo, era sterile. Rebecca, la moglie di Isacco, era sterile. Rachele, la moglie di Giacobbe, era sterile. Ma ci ho fatto una posta proprio così, in una città con l'anternino. Scusi, è sterile lei? Sì, diventi mia moglie. Se le prendeva una posta. Ma Dio aveva un piano meraviglioso per suscitare il popolo più straordinario e più potente attraverso tre donne sterili. E attraverso chi Dio ha scelto di salvare il suo popolo attraverso, per liberarlo dai madianiti? Un ragazzino che stava battendo il grano di nascosto per paura dei madianiti, Dio si presenta e dice: l'Eterno è con te, uomo forte e valoroso, non avrai più bisogno di nasconderti. Oh, qualcuno dica amen per favore, perché è troppo bello. Dio parla a Gesù, a Dio parla a Gedeone e gli dice: vai con questa tua forza e salva Israele dalla schiavitù dei madianiti. Non era nessuno, era il Signor nessuno. Così come Sciamma Lui è diventato uno degli uomini più valorosi di Davide, ma prima di aver fatto quest'atto eroico era semplicemente un soldato, ma un giorno lui vide che i filistei arrivarono dentro questo campo di lenticchie e lui disse: non possiamo lasciare quello che Dio ci ha dato ai nostri nemici.
Amen.
E anche se tutti scappano, io mi pianterò in mezzo a questo campo, perché è meglio morire avendoci provato che vivere da vigliacco e da codardo per tutta la vita.
Amen.
E lui si piantò in mezzo a quel campo con la sua spada in mano. E dice la Bibbia che sconfisse i filistei, e dopo che sconfisse i filistei, tutto Israele venne e prese posizione. A volte quello che Dio ti chiede è fare un atto di coraggio per primo. A volte quello che Dio ti chiede è avere un'attitudine da pioniere. Fare quello che nessuno ha mai fatto, perché del resto, se vuoi ottenere risultati che mai nessuno ha ottenuto, devi cominciare a fare cose che nessuno ha mai fatto.
Amen.
Einstein diceva: è impossibile pensare di ottenere risultati diversi se si continuano a fare le stesse cose. È da stolti pensare che continuando a fare le stesse cose possiamo ottenere risultati diversi. Ma se vuoi ottenere un risultato diverso, devi fare qualcosa di pionieristico, devi fare qualcosa che ti costa, devi fare qualcosa che ti mette in discussione, devi fare qualcosa dove tu devi metterci la faccia. E come Shanna si pianta in mezzo al campo e decise di non perdere la benedizione di Dio. Ora, Dio ti ha dato qualcosa in questi mesi, sì o no? Dopo l'ozio, siamo tornati dopo l'ozio, siamo ritornati incoraggiati, abbiamo trattato il tema come in cielo così in terra. Da settembre abbiamo iniziato, ci sono stato io, c'è stato il fratello Walter, c'è stato, chi c'è stato poi? Altri sacerdoti sicuramente che vi hanno aiutato in questo, persone che vi hanno incoraggiato, persone che vi hanno ispirato, che vi hanno insegnato, che hanno cercato in tutti i modi di portarvi in profondità. Siete ritornati a casa con le vostre battaglie, con i vostri scontri in famiglia, ma tu vai sempre da quello e ti fai il lavaggio del cervello e tu continui a ripetere: no, ma guarda che si parla del Signore, stiamo pregando, il Signore mi sta benedicendo, eccetera eccetera. Hai investito tempo, hai investito energia, e dopo 9 mesi eccoci qui, stiamo per partorire. Cosa partorirai? Maschio, femmina, che?
Abbondanza,
le ticche. Cioè, partorire le ticche. Non so cosa vi hanno insegnato. È una nuova dottrina che è la dottrina delle lenticchie. Daniela Marte, ho prendato agenziale. Non lo fate chiudere che era la tosse. Siamo dopo 9 mesi. E vado verso la conclusione. Cos'è che diceva Giovanni? State attenti a non perdere il frutto. State attenti a non lasciare che tutto ciò che si è costruito venga distrutto. Perché il frutto della tua fatica, la tua fatica nelle cose del Signore è sacra. I tuoi sacrifici, le tue risorse, le tue energie date per il regno di Dio sono sacri. E ogni investimento deve avere un ritorno. Ogni cosa data deve avere un frutto. Ogni sacrificio deve avere una ricompensa. Tu non puoi permettere che i filistei ritornino sul tuo campo di lenticchie. perché se non prendi posizione l'anno prossimo dovrai ritornare a riconquistare determinate cose. Qual è il tema del campo? Entrare e vivere nella terra promessa. Questo è il tema di quest'anno, Lozio. Entrare e vivere nella terra promessa. Vivere da conquistatori, vivere da vincitori, vivere da persone che trionfano, vivere da persone che hanno compreso che significa rinunciare all'Egitto per entrare nella terra promessa. Vivere per realizzare tutte le promesse che Dio ha stabilito per la tua vita, perché abbiamo capito e abbiamo compreso che Dio non scherza con noi, ma che vuole fare sul serio. E che quando Lui dice una cosa, Lui intende farla.
Amen.
E quando esce una parola dalla sua bocca, non tornerà Lui a vuoto senza aver compiuto esattamente, perfettamente ciò per cui Lui l'ha mandata. Dio è fedele e farà una via dove una via non c'è.
Amen.
Ma noi dobbiamo mantenere la nostra posizione nel campo di lenticchie.
Amen.
E non possiamo più tirarci indietro, e non possiamo farlo da soli, abbiamo bisogno gli uni degli altri.
Amen.
E oggi più che mai abbiamo bisogno di capire, scoprire, riscoprire l'importanza di essere popolo, l'importanza di essere famiglia, l'importanza di essere fratelli e sorelle, e che abbiamo bisogno disperatamente gli uni degli altri.
Amen.
Possiamo andare avanti da soli? Certo che possiamo andare avanti da soli, ma se si va insieme si arriva più forti e si va più veloci e si va molto più lontano. Quando ci sono questi uccelli migratori che fanno migliaia di chilometri in volo, è stato scoperto dagli studiosi che un uccello che va in volo insieme ad uno stormo riesce a fare 75% della strada in più di quando vola da solo. Perché? Perché la motivazione, perché l'atmosfera, perché l'impegno di gruppo diventa qualcosa che deve essere portato avanti.
Amen.
Siamo insieme, stiamo volando insieme e dobbiamo arrivare lì. Nessuno può e nessuno deve rimanere indietro. Abbiamo sviluppato in questi mesi una cultura molto forte a livello personale, a livello di identità. Abbiamo capito in questo tempo che cosa significa essere in Cristo, cosa significa essere eredi e cosa significa avere autorità. Abbiamo capito sempre di più qual è la nostra identità, chi siamo in Cristo, come ci vede Dio nostro Padre, come ci vede pure il nemico. E abbiamo imparato come dobbiamo vedere noi stessi allo specchio. Abbiamo capito che cos'è l'eredità, tutte le benedizioni che Dio ha stabilito per noi, che tiene lì pronte nella dispensa, che spetta a noi andare a prendere tutto quello che ci spetta, che non dobbiamo chiederlo, che Dio vuole che noi lo andiamo a prendere. Abbiamo scoperto che la nostra autorità è un'autorità stabilita da Gesù Cristo alla croce sul Calvario, quando ha calpestato la testa del serpente, lo ha schiacciato sulla croce. E questa stessa autorità è stata conferita ad ognuno di noi. Quindi sappiamo come possiamo affrontare il nemico e sappiamo che non possiamo più farci prendere in giro. Ma ora, più che mai, dobbiamo afferrare la cultura dell'insieme ed afferrare la cultura come popolo, come gruppo insieme per andare avanti. Perché non si entra da soli nella terra promessa, si entra come popolo. Il popolo era diviso, vero, in tribù, ma si era insieme. E c'è un principio fondamentale che affronteremo a Lozio quest'estate, che alcune tribù non ebbero riposo nella terra che avevano già, che si erano già presi, perché finché tutto il popolo non aveva un pezzo di terra, nessuno poteva riposarsi. Nessuno. Perché? Perché si entra insieme, si conquista insieme, si gioisce insieme. Amen. Alleluia. allora nel regno di Dio non hai più bisogno di sentirti o di vederti da solo. Non è io e Dio, Dio e Dio, Dio e Dio, Dio e Dio, non sai qual è l'antidoto, non sai quando la metti e quando la levi. Gesù ha detto: quando pregate, pregate così, non Padre mio. Padre? Padre nostro. Ed è il Padre nostro che ci porta avanti.
Amen.
Ed è il Padre nostro che ci lega insieme. Certo, ci saranno problemi tra di noi? Assolutamente sì, che ben vengano, ci devono essere. Perché se non ci fossero non impareremo mai il perdono. Ah, questa mi è piaciuta. Se non avessimo problemi tra di noi, come sperimenteremo le frasi del tipo l'amore ama in ogni tempo? L'amore crede ogni cosa, spera ogni cosa, l'amore non viene mai meno. Come potremmo mettere noi in azione e in moto la potenza del perdono? Quanti hanno sperimentato la potenza del perdono nella loro vita? Quanti hanno scoperto che dopo aver perdonato Dio ha cominciato ad operare in maniera incredibile?
Amen.
Ci sono situazioni nelle nostre vite che non si sbloccano finché noi non perdoniamo. E non è perché Dio non ci ama, ma perché Dio vuole insegnarci determinati principi. Allora che ben vengano certe difficoltà che ci sono in un gruppo, certe diversità di visione, certe diversità di vedere le cose, di affrontare le cose o di dire le cose. Sono persone che dicono sempre la cosa giusta ma nel modo sbagliato. Ci sono sempre le persone che dicono le cose sbagliate nel modo giusto e si cerca di andare avanti e di andare d'accordo, ma è l'amore che vince ogni cosa. Siamo legati, siamo costretti, siamo imprigionati dall'amore.
Amen.
Alleluia. L'amore vince sopra ogni cosa. Deve vincere, perché se non vince l'amore, che cosa vince? Se non è l'amore incondizionato al di sopra di ogni altra cosa, che cosa deve esserci? Alcuni hanno messo la dottrina al di sopra dell'amore. Se non la pensi come me, se non credi quello che io credo, noi non possiamo più stare insieme. Addirittura se ti vedo bruciare, mando te solo. Quando si mette la dottrina al di sopra dell'amore, stiamo offendendo Dio stesso. Perché Dio non è dottrina, Dio è amore.
Amen.
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 Quindi anche se non la pensi come me, io ti amo. E se non riesco a farlo, sono costretto a farlo. Anche te. Non mi far arrabbiare. Se no poi ti devo perdonare. Dillo insieme a me. Io mi stabilirò sul campo di lenticchie e non permetterò ai filistei di rubarmi neanche una lenticchia. Una lenticchia. Voglio terminare con una frase bellissima che disse Mosè. Dove andiamo? Venite con me in Esodo. Esodo capitolo 10. Ricordate che c'era un certo Mosè che voleva portare il popolo fuori dalla, dall'Egitto, ve lo ricordate? C'era anche un certo faraone che non voleva che il popolo andasse, che avrebbe avuto una perdita a livello lavorativo, economico. È arrivato a un certo punto, poi il faraone comincia a convincersi un pochettino, però da delle condizioni. Esodo dice, il versetto 24: allora il faraone chiamò Mosè e disse: andate, servite l'Eterno, rimangono soltanto le vostre greggi e i vostri armenti, e anche i vostri bambini potranno andare con voi. Mosè disse: tu ci devi anche permettere di prendere dei sacrifici e degli olocausti, perché li possiamo offrire all'Eterno, il nostro Dio. Anche il nostro bestiame verrà con noi, non ne lasceremo qui neppure un'unghia. Sono le persone che hanno questo tipo di attitudine che fanno la differenza.
Amen.
E vabbè, dai, qualche pecora c'ha la sana, qualche bovino, dai, qualche mucca, qualche mirruzzo, qualcosina gli lascia, dai, facciamo un contento, basta, ce ne andiamo. No? No. Dillo insieme a me, no. No, no. No, no. Io non ti lascio neanche una lenticchia. Io non ti lascio neanche un'unghia, perché noi siamo un popolo e tutto quello che ci appartiene viene con noi. Tutto, dal primo all'ultimo. E sono molto deciso su questo. Non discuto nessun compromesso. Io mi pianto in mezzo al mio campo di lenticchie, io mi pianto in mezzo al mio popolo, e tutti quanti devono arrivare lì dove Dio ha stabilito.
Amen.
Tutti quanti devono arrivare lì dove Dio ha stabilito. E io voglio che voi vi prendiate un impegno stasera, che no, non promesse, non giuramenti, non abbiamo bisogno di questo, ma un impegno di cuore. Non è solo un desiderio, è un impegno. L'impegno di dire: io non lascio neanche una lenticchia ai filistei, e al faraone non lascerò neanche un'unghia, niente. Tutto ciò che è mio entrerà dove andrò io. Fa pure rima. Non lascerò niente dietro. Certo, ho fatto i miei sbagli, certo, ho fatto i miei errori. Ti devi riprendere quello che Dio ti ha dato.
Amen.
Nel nome di Gesù, te lo devi, non guardare così. Con del tipo: sarebbe bello. Sì, prega per me. No, non prego per te. No, dobbiamo smetterla di avere questa prega per me affinché. No, prega tu per te, perché Dio ti ha dato autorità, perché c'è potenza nella tua bocca, perché c'è unzione nella tua vita, perché hai doni, perché hai talenti, e non hai niente meno di nessuno, niente meno di nessuno. E devi prenderti un impegno dicendo: io mi riprenderò tutto quello che mi è stato rubato, e non permetterò più che neanche un'unghia verrà rilasciata al mio nemico. Neanche una lenticchia. Mezza lenticchia, manco mezza. Un quarto di lenticchia, manco un quarto di lenticchia. Esci di qua e non tornare mai più nel nome di Gesù. Alziamoci in piedi, dai. Io voglio che tu ti focalizzi in questo momento sul tuo campo di lenticchie. Qual è il tuo campo di lenticchie? Qual è la situazione dove tu sai che devi piantare i piedi? Voglio raccontarvi una testimonianza. Guarda un po'. anni fa, esattamente 20 anni fa, era il 1999, la chiesa, la comunità nella quale facevo parte attraverso un momento molto difficile, morì una ragazza giovane, molto in vista, una responsabile, e molti andarono in crisi con l'incidente d'auto molto brutto. Sì. E attraverso un momento molti si chiedono perché Dio dove sei, eccetera eccetera, le solite domande giuste, normali, legittime, che ognuno si fa. Non è legittima a volte la reazione, sono legittime le domande, a volte sono poco legittime le risposte. E il Signore mi diede una visione di un contadino che aveva le mani nell'arato, stava facendo il solco nel campo e preparando, rompendo le zone di terra per preparare il terreno poi per la semina. Il Signore mi fece vedere un grandissimo vento, una tempesta che arrivò sopra la sua vita, ed era un vento talmente forte, talmente potente, che vedevo nella visione questo contadino che quasi veniva spazzato via, portato via dal vento. E arrivato a un certo punto vidi letteralmente questo contadino che mise le mani all'arato e cominciò a legare le sue mani all'arato. E nella visione vedevo questo vento che continuava ad andare molto più forte, quindi era molto più violento, ma vedevo questo contadino che letteralmente si buttò sull'arato e se lo abbracciò. E divenne un tutt'uno con l'aratro. E ciò che successe, vedevo nella visione, è che il solco, tramite il suo peso, il solco si fece molto più profondo e quindi molto più incisivo, e quindi preparò il terreno molto meglio per la raccolta. Poi il vento passò. Ma la decisione in quel momento è: lascio l'aratro o continuo? La Bibbia dice che ha messo la mano all'aratro e poi guarda indietro, non è adatto al regno di Dio. Non sta parlando del paradiso, sta parlando del regno di Dio. Non sta parlando di andare in cielo, sta parlando di avere quella violenza di cui Gesù parla, che dice sono i violenti che si impadroniscono del regno dei cieli.
Amen.
Quella violenza che non è contro il regno dei cieli, chiaramente, perché il regno dei cieli non ha bisogno di violenza, la violenza è su noi stessi. Quando Paolo scrive ai Corinzi e dice: io rendo in schiavitù il mio corpo per poter predicare il Vangelo, fare parte di esso e avere un risultato dopo la predicazione. L'unica persona a volte con la quale devi essere violento sei te stesso, sei tu stesso. Devi lottare contro i desideri della tua carne. La tua carne spinge da una situazione e Dio invece ti dice di fare una cosa. Hai raccolto dei soldi, avevi pensato di comprarti, di fare un bellissimo investimento, mentre Dio ti dice: investi questa somma nel regno di Dio, sostieni la mia opera. Avevi comprato la tua macchina bellissima e hai detto: finalmente chiunque salirà qua non avrà mai le scarpe sporche. E Dio ti chiama invece a prendere le persone dalla strada e portarle in chiesa o portarle a fare un bagno. E a volte le cose che dobbiamo fare, le battaglie che dobbiamo avere, a volte i filistei che abbiamo proprio dentro di noi. Ti è mai capitato a volte di pensare di essere posseduto? Hai qualche demone qua nella testa che ti parla e ti dice le cose? Tu prega per me, te liberami dal nome di Gesù. A volte le problematiche non sono attorno a noi, le battaglie sono proprio dentro di noi. E devi fare a volte violenza a te stesso. Ma nel nome di Gesù, prendi posizione nel tuo campo di lettiche, perché Dio ti ha dato così tanto in questo tempo. e non puoi più perderlo, non puoi permetterti di lasciartelo rubare. Amen. Non perdere il frutto della tua fatica. Alziamoci in piedi, dai, alziamoci.